quando gioca e quando gioca con Lewandowski. È pur sempre però il Bayern, un'organizzazione di gioco spettacolare, e quindi insomma resta il discorso aperto. Chiaro che è un'assenza pesantissima. Ci sono le qualificazioni mondiali, la Serbia ha appena sbloccato il risultato con l'Azerbaigian. Si è giocato in Serie C, 1-1 il risultato finale tra Fermana e Perugia. E a proposito, tra le tante di Perugia, noi salutiamo con grande piacere, così abbiamo trovato anche il gancio, Fabio Bazzani, che è collegato con noi. Ciao Fabio.
Ciao Fabio, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao.
Fabio, innanzitutto ti chiedo anche così a livello di curiosità, se insomma nel momento in cui Serse Cosmi, che hai accompagnato in queste ultime recenti avventure, Ascoli, Venezia, Perugia, è andato poi a Crotone, ci racconti un po', se ovviamente hai voglia e piacere di raccontare, è stata una tua scelta non seguirlo in questa avventura, come sono andate le cose?
Sì, no, ma io da detto quando c'è avuto il contratto col Perugia da fine agosto dell'anno scorso, da settembre ho deciso di ritornare, diciamo così, a intraprendere il ruolo come primo, che avevo iniziato in Serie D 4 anni fa. Poi dopo questi 3 anni ho avuto la possibilità di avere questa occasione di fare esperienza da vice di Serse, però poi sai, l'indole, diciamo così, i sentimenti vanno anche rispettati. Chiaramente fremevo sempre di più nel poter tornare, diciamo così, a intraprendere il ruolo di primo, e quindi insomma dopo 3 anni ho fatto questa scelta, questa decisione, e quindi aspetto, ecco, un'occasione per poter rientrare, occasione che mi sono andato vicino a dicembre, sia una situazione in Serie C che alcuni in D, in un'occasione hanno fatto un'altra scelta a livello legittimo la società, in altre due situazioni, ecco, non mi sembravano quelli ideali per poter ricominciare, quindi aspetto l'occasione, ecco, per poter rientrare e intraprendere il ruolo come avevo iniziato da primo. Ecco, è stata una mia scelta, ma perché dopo 3 anni il desiderio era di ritornare a interpretare il ruolo come primo.
Fattore difficoltà per Serse Cosmi, secondo te, da 1 a 10, 11 oggi? Ci vuole l'impresa? No, dico il fattore difficoltà per l'impresa che deve fare oggi Serse Cosmi, da 1 a 10 e 11.
Ah, vabbè, è chiaro, è una situazione difficile, l'ordinario purtroppo non basta, ci vuole qualcosa di straordinario, però io vedo che le partite il Crotone se le sta giocando, le ha perse solo per dei dettagli, purtroppo per qualche errore individuale difensivo, però la squadra è viva, è chiaro che la situazione è difficile, ma voglio dire, non è che lo sapeva anche prima, certo, però ripeto, la squadra è viva, e quindi io aspetterei a darlo per spacciato, come aspetterei a dar per tranquille altre squadre che magari oggi si possono sentire tranquille, perché questo è un campionato un po' particolare per tutti, quindi prima di dar spacciate delle squadre e darne già per tranquille delle altre, io aspetterei.
Fabio, approfittando insomma anche di questa sosta per le nazionali, prima di chiederti proprio sulla nazionale di oggi, ti chiedo innanzitutto il primo ricordo che ti sovviene pensando alle tue 3 presenze con la maglia della nazionale, e in seconda battuta, ripensando anche a quel contesto, prima come CT c'era Trapattoni, poi Lippi, poi qualche anno dopo arrivò la vittoria nel mondiale e la storia la conosciamo tutti. Hai la sensazione che, al netto insomma di questa striscia straordinaria che sta collezionando Mancini, all'epoca ci fosse una concorrenza anche da un punto di vista qualitativo molto più alta e molto più ampia rispetto ad adesso?
Beh, soprattutto nel mio ruolo credo che non si offenda nessuno se dico che oggi ci sono dei buonissimi attaccanti, degli attaccanti forti, ma quegli anni lì che c'ero io in nazionale la concorrenza si chiamavano Vieri, Totti, Inzaghi, Del Piero, Montella, Cassano, quindi voglio dire, con tutto il rispetto per gli attaccanti attuali che sono attaccanti forti, mi sembra che insomma era un altro mondo, ecco, e quindi sì, sicuramente il livello è diverso, però insomma voglio dire, ma questo fa parte anche magari di un ricambio generazionale che non c'è stato, ci sono i momenti che magari nascono tanti attaccanti forti, ci sono tanti attaccanti forti, e questo magari è un momento dove ci sono sicuramente dei buonissimi attaccanti, ma non possiamo sicuramente paragonarli al livello e soprattutto al numero di attaccanti forti, perché lì parliamo di campioni, ma non è che ce n'erano uno, cioè le prime squadre italiane giocavano tutti con dei centravanti italiani davanti, voglio dire, Inzaghi, Vieri, Totti, Del Piero, Montella, l'ho detto prima, Roma, Inter, Milan, Juve, erano tutti questi giocatori, giocavano allo scudetto con dei centravanti italiani. Oggi, se andiamo a vedere chi lotta per lo scudetto, c'ha tutti attaccanti stranieri, questo è inutile girarci intorno, e quindi sicuramente per Mancini è un po' più difficile, però ripeto, Immobile, Beotti, Caputo stesso, sono giocatori che possono assolutamente dare una grande mano al nazionale, perché sono giocatori forti. È chiaro che nell'era che hai citato tu, che ho fatto quelle tre presenze nazionali, che per me sono stati ricordi stupendi e bellissimi, ma tre di allora, scusate, ma valgono 30 di adesso, perché lì c'erano dei campioni.
Il primo ricordo, Fabio, di quelle tre presenze?
Il primo di ricordo è stata intanto la comunicazione del segretario della Sampdoria che mi avevano convocato, e quindi insomma due o tre volte gli chiedi se scherzavo o se era vero. E poi la prima, no, fu un'esperienza bellissima, perché fu la trasferta in Polonia, dove prima di partire andammo anche in udienza da Karol Wojtyła al Papa in Vaticano, quindi facemmo la visita al Vaticano. Poi da lì partimmo, andammo a Varsavia a giocare in Polonia. Lì mi ricordo che subentrai nel secondo tempo, e già quello mi sembrava tanto. La volta dopo addirittura Trapattoni mi diede la maglia da titolare in una sera ad Ancona contro la Romania, e poi c'è stata l'altra, che è stata la prima della gestione Lippi, diciamo così, uh-huh. Che andammo in Islanda, non fu una buona partita perché perdemmo e tutto, e poi insomma, ecco, basta, quelle sono state le mie tre. Però sicuramente insomma, per me è stata un'emozione sicuramente grandissima, perché solo anche metterla per qualche volta credo sia stato il raggiungimento di un sogno. Però ripeto, ecco, quell'era lì c'era anche il fatto che andavi comunque in ritiro, o stavi ad allenarti dei 10 giorni, diciamo delle settimane, con tutti quelli che vi ho citato prima, quindi certo. anche se non giocavi o un po' giocavi poco, venivi utilizzato, ritornavi nel tuo club, che sicuramente ti eri arricchito, perché insomma allenarsi con Totti, con Vieri, con tutti questi, con Inzaghi, con tutti questi giocatori qui, insomma è tanta roba.
Ecco Fabio, visto che ancora siamo a fare le qualificazioni per Qatar 2022, ma tra un mesetto, quando ci avvicineremo a giugno, comincerà il giochino all'italiana. Questa nazionale dove deve arrivare agli europei, ma gli dobbiamo porre un obiettivo, non obiettivo, il nostro vero grande traguardo deve essere il mondiale. Cioè, secondo te, Mancini ha detto, è chiaro, noi puntiamo a vincere, perché deve dare anche un segnale forte, deve dare una direzione alla squadra. Ma potenzialmente, secondo te, questa squadra si deve porre davvero un obiettivo? Cioè, oppure facciamo un gran bello europeo e vediamo dove arriviamo?
Ma è chiaro che le premesse sono buone, una nazionale che sta avendo continuità, sta vincendo anche in maniera diversa, perché ha fatto vittorie spumeggianti, ha fatto vittorie meno spumeggianti, ma che però dimostrano anche una certa maturità. Innanzitutto è una squadra che nonostante gioca bene, fa un calcio propositivo, riesce a mantenere anche un certo equilibrio e non prende gol, e questo vuol dire tanto. Poi è chiaro, molto probabilmente ci possono essere anche qualche nazionale più forte per l'europeo, però quando sei l'Italia e quando ci arrivi magari con un'autostima, una fiducia come sta facendo questo percorso, nulla ti devi precludere, poi vedi strada facendo. È una nazionale giovane, qualitativa, per me si giocherà le proprie chance, ecco. Poi magari non dico che è la favorita, una delle favorite, però sicuramente anche gli altri dovranno fare i conti con l'Italia.
Fabio, al netto di quello che poi accadrà insomma in questo biennio mal contato, che parte di fatto con l'europeo di giugno e poi si conclude con i mondiali di fine 2022, la sensazione che alle spalle di Immobile e Belotti, che comunque insomma qualche altro anno di carriera ce l'hanno, ma è ovvio che bisogna pensare un po' anche al dopo, ci sia ad oggi sostanzialmente il solo Moise Kean, che gioca in un contesto importante come quello del Paris Saint Germain, sta già accumulando esperienza in Champions League, è un 2000, siamo un po' a corto pensando anche all'immediato futuro lì davanti.
Cioè, mi stai chiedendo per un eventuale ricambio generazionale, ho
sì,
capito bene?
Sì, esatto.
Sì, però dopo credo che bisognerà avere il coraggio di fidarsi chiaramente magari di qualcuno che è giovane, però farlo crescere. Cioè, se non c'è, come abbiamo detto, il ricambio generazionale, se gli attaccanti che abbiamo adesso magari possono avere qualche primavera in più e non garantire più tra qualche anno, bisogna fare con quello che si ha, però senza, secondo me, perdere prospettiva, perdere ambizione. Cioè, faccio un altro nome, cioè, Scamacca per me è un giocatore che bisogna crederci, bisogna puntarci, non bisognerà avere, secondo me, timore quando ci sarà bisogno di lanciarlo anche eventualmente nella Nazionale A, perché se continua su questa strada, adesso vabbè, purtroppo c'è stato quell'episodio dell'espulsione, ma per me è un giocatore importante, un giocatore futuribile, e tra qualche anno può diventare un centravanti importante anche per la Nazionale A. Poi c'è Moses Kean, è chiaro, ci vuole pazienza dopo, perché tanto con i giovani, se hanno qualità, bisogna solo avere pazienza, fargli fare esperienza. Però d'altra parte non è che per la Nazionale non è che si può fare tanto altro. Come ho detto prima, abbiamo passato annate e generazioni dove ce n'erano 8-10 di campioni, qui ci vuole un attimo di pazienza in più e far crescere dei giovani che, secondo me, però, ripeto, tu hai nominato Kean, io nomino Scamacca, tra qualche anno può essere un giocatore importante anche per la Nazionale A.
Secondo me faremo più fatica in difesa, Fabio, secondo il mio punto di vista, perché, cioè, guardando la Nazionale Maggiore, guardando anche la Nazionale Under 21, poi c'è Bonucci, Chiellini, Acerbi, poi insomma lì un po' di vuoto c'è, e va colmato.
È chiaro, lì sai, i centrali, gli attaccanti di solito anche a livello così si trova, i centrali fai un po' più fatica. È chiaro che quando Bonucci e Chiellini alzeranno il braccio, ci sarà sicuramente una perdita importante sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto l'aspetto proprio della personalità, del trasmettere chiaramente l'idea dell'allenatore, della leadership, e quindi non ci sarà solo un vuoto tecnico, ci sarà un vuoto anche, secondo me, di personalità, e anche lì c'è il tempo e la calma di far crescere quelli di Acerbi. Secondo me è un buonissimo centrale, hai fatto bene a nominarlo, perché dopo Bonucci e Chiellini, secondo me, c'è assolutamente lui come tecnica, ma anche come a livello tecnico, ma anche proprio a livello di prestanza, di personalità, di presenza, diciamo così. E dopo bisogna sperare che Romagnoli cresca e ancora di più. E poi hai detto bene, dopo devi far crescere anche lì dei giovani. Però ci sono quei momenti dove, passatemi la battuta, non devi guardare i risultati, ma devi pensare solo a ricostruire, dandoti anche un tempo magari un po' più lungo, però non ci sono alternative. Cioè, non ci sono alternative.
Fabio, riparto da questa considerazione, riparto anche dalla tua esperienza e da calciatore e da allenatore con il Mezzolara in Serie D, chiedendoti se nella scala di priorità, in funzione anche di quello che poi deve essere il percorso del giovane che esce dalla primavera o che si affaccia al calcio magari partendo da una Serie D, giusto appunto, le quote di cui si discute in lungo e in largo, obbligatorie in Serie D, per te sono una delle cause principali di un livello qualitativo che poi per altri motivi non è all'altezza delle big europee, cioè che siano da abolire queste quote?
Secondo me sì, ma io lo dicevo quando allenavo il Mezzolara, quando allenavo il Mezzolara 4 anni fa, ho fatto la mia prima esperienza in Serie D. Perché queste società qui non hai bisogno di mettere la quota. Queste società qui, se hanno dei giovani bravi, cioè lavorano, vivono sui giovani, lavorano sui giovani. Il problema è che se tu glieli imponi, non cresce il giovane, perché il giovane quando sa che bene o male fa il conto, ce ne vogliono 4, i ruoli sono quelli e non sempre tu hai più ruolo, quindi vai in competizione, cosa succede? Che il giovane bene o male lo sa che c'ha il posto assicurato. Allora, o trovi veramente il giovane già maturo che dice: io mi alleno comunque a 3.000 all'ora, non mi interessa di avere il posto di titolare quasi assicurato perché voglio migliorare me stesso. Ma voi sapete e capite bene che non è sempre facile. Ne trovi l'80-90% che si allena, ma non si allena per migliorarsi, perché tanto bene o male sa che. E cosa succede? Nel momento che dopo la quota non gli dà più questo vantaggio e lui non l'ha sfruttata per migliorare, tanti fanno un passettino indietro, perché avendo comunque giocato in Serie D perché erano in quota e avendo comunque assaporato un campionato che è quasi professionista, quindi vai a giocare anche in piazza importante, cioè ti dà stimoli, giochi in certi campi, in certi stadi contro certi avversari, devono fare il passettino indietro, mollano. mollano, perché dopo non hanno più gli stimoli per fare l'eccellenza o per fare, perché gli sembra di non giocare più calcio che giocavano prima.
Certo.
Esatto. E si perdono per strada. E questa è la grande verità. Cioè, allora io dico, quantomeno riduciamole, perché 4, voglio dire, sono comunque sia, cioè, se tu hai 4 giocatori fuori di movimento, su 10 sei quasi a, cioè, sei a un 40%, cioè, voglio dire, riduciamole, anche perché dopo fai delle forzature per forza, perché non tutti possono avere, non si devono preoccupare, che la Serie D, secondo me è un campionato che quando c'è, cioè, un 99, un 2000, un 2001, ma ragazzi, ma c'hanno 20 anni, 19, 20 anni, chi è che se non ce l'ha pronto, non ce l'ha buono, non lo mette in campo, scusami, cioè, perché non dovrei, cioè, e quindi secondo me forzarla come situazione, innanzitutto abbassa un po' il livello della competitività anche di questo campionato, perché farne giocare 4 non sempre li hai tutti pronti, quindi 2 o 3 magari li fai giocare perché devi, ma non sono pronti. E allora secondo me sarebbe un attimino da rivedere, perché se ne perdono tanti per strada, si pensa di dargli un vantaggio, ma fondamentalmente gli si dà uno svantaggio, perché loro non capiscono la fortuna che hanno, che questa regola gli dà, ci giocano e ci marciano sopra nel momento che gli fa comodo, ma non tutta la maturità per dire mi alleno 3.000 lo stesso anche se ho il posto assicurato da una regola.
Sacrosanto, ed è anche abbastanza paradossale che, appunto, Fabio faceva riferimento a quando allenava in Mezzolara, sono passati 4 anni.
Io in Mezzolara giocavo con 7 under, cioè, sì, quindi ecco. Voglio dire, ma perché? Ma perché non tutti hanno un budget in Serie D? Ci sono le squadre che magari lottano per la C e hanno un budget, ci sono delle altre che devono giocare con 6-7 under, ma a prescindere, capito? Cioè, certo. Quindi voglio dire, immaginatevi voi. Se io più ne avevo, più ne... Poi è chiaro che però non tutti possono essere pronti. Questo fatto che chiaramente gli metti l'obbligo, sicuramente in tante squadre un'alta percentuale non è pronta, gioca perché ha l'obbligo, non si migliora perché, ripeto, ha già il posto titolare assicurato, perché sono bravi anche a fare i calcoli, non è che è, quindi quando finisce la regola non sono migliorati. Sì, hanno fatto delle partite, ma non sono cresciuti individualmente, quindi la regola, che dopo tocca a quelli più giovani di loro, il presidente li taglia fuori.
Fabio, ti riporto un attimo sulla Serie A per chiederti, avendolo avuto anche come allenatore a Venezia e essendo tu allenatore e essendo allenatore in un contesto come il calcio di oggi, ti chiedo che effetto ti ha fatto leggere la lettera di Cesare Prandelli con cui ha detto basta, e sia tra quello che ha scritto che tra quello che si può capire tra le righe. Credo che, insomma, ognuno di noi, ognuno con il proprio ruolo all'interno o appena fuori il mondo del calcio, abbia dovuto necessariamente, insomma, riflettere un po' anche su ciò che ha voluto trasmettere Prandelli al netto della sua esperienza personale, intima e introspettiva. A te personalmente che effetto ha fatto?
Ma guarda, senza neanche permettermi di entrare in quelli che possono essere stati i pensieri e i motivi di questa scelta di Cesare, mi ha toccato tanto la lettera, perché io Prandelli, come hai detto tu, nel 2000-2001 ho avuto la fortuna di averlo come allenatore a Venezia, ci ho vinto un campionato di B, mi ha fatto crescere tanto sul campo, ma poi mi ha dato l'anno dopo, quindi inizio stagione 2001-2002, mi ha dato una dimostrazione dell'umanità dell'uomo Cesare Prandelli quando sono andato a bussare nel suo stanzino chiedendogli, non dico quasi in ginocchio, ma proprio parlando da uomo a ragazzo, cioè lui uomo, io ragazzo, non da allenatore giocatore, chiedendogli di farmi andare a Perugia, perché sapevo che c'era Serse, chiaramente, che mi voleva, e forse avrei avuto delle chance in più, no, che a Venezia, perché magari sapevo che avevo la fiducia e la stima di Serse, era la mia occasione per poter andare a fare il titolare. E lui mi guardò negli occhi e capì, e io lì proprio apprezzai l'umanità, la profondità dell'uomo, che non è stato a guardare mi puoi servire o non mi puoi servire come giocatore, c'è stato proprio un colloquio, me lo ricordo, come da ragazzo che va a chiedere all'uomo, capito, di fargli capire la propria ambizione, la propria, cioè la propria desiderio. E qui una persona straordinaria da quel punto di vista lì. Dopo, sai, oggi a me quello che ha toccato è stato quando ha detto forse ci accorgiamo che il mondo va veramente molto più veloce di quanto noi pensiamo. Perché? Perché secondo me chi è stato dentro un tipo di calcio, chi ha fatto un certo tipo di calcio ed è attaccato a certi valori che sono i valori umani, i valori morali, oggi oggettivamente ce ne sono sempre meno, e rischi di rimanerci male in tante situazioni, rischi di pensare di essere sbagliato tu, perché tutto corre velocemente. Oggi anche i giovani sono diversi, i giocatori sono diversi, cioè non ci sono più quei rapporti come c'è una volta, dove ci si entrava anche nella testa e nel cuore della gente. Oggi devi essere, secondo me, molto più cinico e molto però ci sono persone che riescono, persone che invece non riescono, e quindi insomma credo che sia stato toccante per quello, perché abbia fatto capire tante situazioni che sono diverse da come magari una volta, e il calcio sta cambiando direzione, il mondo sta cambiando direzione, e a volte uno si ferma a riflettere e dice: se però io non mi ci trovo, non è detto che per forza devo andare avanti per forza. Cioè, se la fatica è più del gusto, uno dice mi posso anche fermare, e credo che, ripeto, senza voler entrare, perché non so le cose, certo, però certo. Mi sembra di aver interpretato questo nella lettera di Cesare.
È giusta la tua lettura. Fabio, l'ultima domanda per quanto mi riguarda, tornando proprio al calcio giocato e a quello che stiamo vedendo, perché insomma sta per ripartire il rush finale, quanto rischia la Juventus di rimanere fuori dalla zona Champions?
Ah. Oddio, io credo che alla fine ce la farà, però è normale che oggi è una non è una certezza, perché c'è uno scontro diretto col Napoli da giocare, perché c'è un derby all'orizzonte che sicuramente non si prospetta facile, perché c'è una condizione sicuramente psicologica non altrettanto facile. Poi è anche vero che la Juve è abituata forse a star dentro, come posso dire, non voglio dire la bufera, però alle critiche, alle pentole bollenti, però sai, oggi veramente da pensare di poter essere una candidata a lottare per lo scudetto con l'Inter, al fatto di essere fuori dagli ottavi, ci sono tante situazioni, non è certa neanche la qualificazione in Champions, è normale che un minimo di, non di pressione perché l'avevo abituato, però un minimo di dubbio ci possa essere. Io credo che alla fine ce la farà, però il derby sarà una partita che ci dirà tanto su come la Juve reagisce a questa sconfitta col Benevento, a queste tutte situazioni che si sono venute a creare, che oggi la vedono chiaramente non più in lotta per lo scudetto e addirittura incredibilmente non certa neanche del quarto posto. Se dovessi dare un pronostico, di solito la Juve da questa situazione in un modo o in un altro ne esce. Però insomma quest'anno non c'è questa certezza.
Fabio, nel salutarti, l'ultima considerazione sul futuro di Donnarumma. Ora, al netto di quello che poi accadrà, se le parti si metteranno d'accordo, ben venga per tutti, però ti chiedo se a tuo avviso, considerando anche il momento storico, non sarebbe, ecco, tra virgolette ovviamente perché parliamo di sport e di calcio, un peccato mortale per il Milan dover ripartire da un nuovo portiere, chiunque dovesse essere? Cioè, comunque ci sarà insomma un Milan competitivo anche eventualmente senza Donnarumma?
Ma io penso sì, è chiaro che sarebbe un peccato, perché chiaramente perderesti il portiere, uno dei migliori portieri d'Europa, del mondo, insomma forse tra qualche anno il migliore in assoluto, cioè quindi il valore di Donnarumma è eccelso, è universale, e quindi sarebbe quello il peccato. Però io credo che quando una società come il Milan fa di tutto per, arriva a fare quella che è la sua proposta e pensa che sia quella giusta e quella consona alle proprie possibilità e chiaramente a quello che può dare a un giocatore considerato top, e dopo però rimane il fatto che rimane il Milan, e comunque devi sapere anche tenere la barra dritta, e quando hai fatto la tua offerta, che è il massimo, sapendo di offrire a uno dei tuoi migliori portieri, chiaramente non puoi neanche, secondo me, però pensare che il mondo finisce lì, perché tu rimani il Milan, rimani con i tuoi obiettivi, se conquisti la Champions la farai comunque, e andrai a prendere un altro portiere, col dispiacere di aver perso sicuramente un portiere fortissimo, però con anche la cosa di aver provato per tutto per tenerlo, dopo devi essere in due a fare le scelte, ma tu rimani il Milan e quindi insomma devi guardare avanti con fiducia e puoi essere competitivo lo stesso.
Fabio, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
Ciao Fabio,
grazie a voi, buona serata a voi, ciao.